Ben ritrovati cari amici di Let's Spend Night Together tutti venerdì, ancora per poco mi viene da dire perché con giugno la nostra missione si interrompe per poi ripartire con l'anno nuovo, ma questa è Let's Spend Night Together come tutti i venerdì sera sulle frequenze gialle del Radio Popolare, Giuseppe Fiori e Paola di Laila Colombo per voi. La musica che stite sotto è quella di IA, intelligenza artificiale. Perché? Perché oggi parleremo anche di quello. Pensa a te. Ma ora...
sigla!
E niente, oggi è una puntata del tutto particolare, parleremo di intelligenza artificiale, ma lo faremo insieme agli ospiti del tutto speciali, ovvero The Pillheads, le teste di pillola, questo gruppo italo-inglese che verrà insieme al loro manager, che è una vecchia conoscenza della Spend Night Together, ovvero Roberto Manfredi. Ma in tutto questo ci sarà anche Oberlunar, che è un docente all'Università di Salerno, e ci racconterà la sua esperienza perché è proprio un esperto di intelligenza artificiale applicata alla musica. Cosa dici, Paola?
Mamma mia, allora in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi soprattutto, diciamo nell'ultimo anno, ha cominciato a spopolare questa cosa ed è un argomento di discussione anche molto profonda, cioè non è solo una cosa superficiale. Mi diverto a chiedere domande stupide a ChatGPT. Addirittura vengono messi in discussione lavori, cioè dei mestieri, il mio per esempio.
Non credo a breve termine.
Magari non a breve termine, però io ho già delle persone, apriamo piccolissima parentesi, io insegno italiano agli stranieri online, quindi ci sono persone da tutto il mondo che mi chiedono le lezioni di italiano perché sono interessati alla nostra lingua, alla nostra cultura, a tutto, però ce ne sono già tanti che mi dicono, ho avuto una conversazione con ChatGPT in italiano, secondo te, mi chiedono, secondo te è un buon modo per imparare l'italiano? E io cosa ti devo rispondere, amore mio? No, però effettivamente diventa un ottimo modo per esercitarsi e penso che valga un po' per tutto, cioè non deve essere una cosa esclusiva magari.
Ci sono tanti pezzi che sono composti con l'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale istruita, intelligenza artificiale non istruita e quindi completamente random. Noi però andiamo a sentirci qualcosa adesso che veniva ispirato dai primi computer. Il pezzo si chiama iRobot di Alan Parsons Project. Non c'era niente di lasciato al caso né a un'intelligenza artificiale, perché lui era uno molto specifico in tutto quello che faceva. Era il fonico dei Beatles, è stato il fonico di Paul McCartney, è stato il fonico di Dark Side of the Moon, insomma non uno di basso rilievo,
non uno che passava lì per caso,
non uno che passava di lì per caso. Però questo pezzo sta già scalpitando sotto i nostri parlati, per cui io lo sentirei, iRobot dal secondo album di The Alan Parsons Project, tutto vostro. E insomma, Alan Parsons era forte con gli strumentali. Questo pezzo parlava proprio di robot, di intelligenza artificiale, ancora quando non era neanche nelle immaginazioni dei programmatori, probabilmente. E questo è la title track del disco iRobot del 1977, appunto traccia memorabile, oserei dire.
Bellissima, ma fra l'altro io direi, prima di entrare nel vivo delle questioni musica e intelligenza artificiale, farei un cenno a cosa sta succedendo con l'intelligenza artificiale che gioca con le immagini, perché stanno succedendo cose incredibili. Ovviamente è sofisticatissima e le cose che si vedono in giro sono veramente belle, anche se a questo stadio dell'evoluzione forse ancora ovviamente si capisce, insomma, che non sono immagini vere. Però ci sono dei bug qui e là e ogni tanto vengono fuori delle cose mostruose, tipo...
Beh, ci sono molti profili di Facebook con immagini create con l'intelligenza artificiale.
Esatto, ma tipo ancora sembra che non si sia perfezionata sul disegno, cioè sulla creazione delle mani umane. E ci sono delle cose mostruose. Sta girando ed è diventata viralissima questo spot pubblicitario, finto ovviamente, inventato dal nulla, di una birra fatto con l'intelligenza artificiale. Io vi consiglio di cercare proprio su YouTube Beer Commercial AI, lo trovate, è una cosa di pochi secondi. E vedete questi esseri umani, che sono umani, ma a volte hanno delle cose mostruose, tipo la bocca che si apre tantissimo, le mani con moltissime dita, e c'è una situazione tesa, dovrebbe essere una pubblicità allegra che ti invoglia a bere la birra, invece poi a un certo punto si vedono delle fiamme, questa gente con le facce distorte, che sembra tantissimo il video di Black Hole Sun.
Fantastico, fantastico, è vero. Tu che hai l'immaginario distopico un po'.
Ma tanto!
Va bene, rimanete con noi perché dopo il prossimo pezzo saranno con noi gli ospiti di questa puntata, ovvero The Pillheads dall'Inghilterra, un gruppo italo-inglese, insieme a Roberto Manfredi, e ne sentiremo e sentirete delle belle. Proseguiamo con un pezzo creato interamente con l'intelligenza artificiale, così tanto per non farci mancare nulla.
Ale!
Ed eccoci di nuovo in onda, Let's Spend a Night Together, così come tutti i venerdì sera, frequenze gialle di Radio Popolare. Sono arrivati nel frattempo gli ospiti di cui vi parlavamo, signore e signori, ecco voi, The Pillheads.
Ciao ragazzi.
Benvenuti.
Grazie.
Ciao.
Come va innanzitutto?
Molto bene, siamo arrivati.
Molto bene.
Mi senti? Funziona?
Beh, bisogna precisare che c'è anche il loro manager, vecchio amico di Let's Spend a Night Together, vecchia volpe del rock and roll, mi piace dire, no?
Sì, soprattutto vecchia. Sì, sì. Ciao Roberto Manfredi.
Bentornato. I Pillheads sono, abbiamo qui con noi Paolo e Daniele, che hanno dei nomi rispettivamente, quindi ci stavi dicendo Paolo.
Niente, siamo arrivati dopo una giornata di prove, siamo arrivati a Milano con questo caldo, molto felici di essere qui a casa vostra.
Innanzitutto, le Pillheads sono le teste di pillola, ovvero coloro che abusano di farmaci compulsivamente.
È un termine che in inglese esiste, in Italia non c'è, e ci sembrava carino, oltretutto ci è stato affibbiato da un amico che è Phil Strongman, che è stato per anni il regista ufficiale di tutto il materiale dei Sex Pistols.
Lui lavorava con Malcolm McLaren.
Con Malcolm McLaren, esattamente. È stato lui a darci il nome.
E voi fra l'altro siete italo-inglesi, sì, è per questo che avete queste conoscenze così...
Il gruppo si è formato a Londra diversi anni fa, 4-5 anni fa, in occasione proprio di questa collaborazione con Phil Strongman. Avevamo fatto un prodotto cinematografico con lui e da lì la cosa è partita e andata. Poi ultimamente io mi sono ritrasferito in Italia, nella pianura padana, simpatica e calda, e qui continua il nostro progetto.
Cosa ci facevi a Londra?
Avevo uno studio, facevo produzione, mi divertivo, anzi soprattutto. Forse avrei dovuto dire prima ho cazzeggiato tantissimo e poi lavoravo.
Beh, c'è anche una storia interessante perché avete prodotto dei dischi, fra l'altro avete avuto anche una storia.
Sì, ma infatti l'etichetta che abbiamo è ancora di base a Londra, comunque rimarrà lì, e lì abbiamo anche intrapreso questa nuova avventura di fare un'etichetta, anche perché ci siamo resi conto che col fatto che non si vendano più supporti, il fatto di appoggiarsi a etichette esterne, o vai con gente che ha veramente molti soldi, oppure i soldi glieli devi dare tu.
È un segreto, non ditelo a nessuno.
Per cui abbiamo detto facciamocela noi, però abbiamo aperto anche a amici e collaboratori, abbiamo pubblicato cose sempre al di fuori del convenzionale, perché alla fine la vendita non era il nostro primo fine. Noi abbiamo cercato di creare una specie di collettivo all'interno di questa, di questo marchio, con persone che non dovessero essere necessariamente unite nel genere in quanto nelle intenzioni.
Beh sì, infatti questo è interessante, nel senso che ho visto che avete proprio seguito questo, perseguito questo filone di musica non commerciale anche nelle vostre stesse produzioni. Partiamo dalla fine. 17 giugno esce in tutti i digital stores la ballerina di Bologna, che è il vostro ultimo singolo.
Esatto, esatto. Allora, innanzitutto questo apre la collaborazione con Roberto, e questo ci ha fatto un piacere enorme, perché si sta creando anche una bella amicizia, oltre a una collaborazione con una persona che è sul nostro... cioè, o perlomeno, noi siamo nel suo range e lui è nel nostro range, quindi abbiamo molto filosoficamente abbiamo tante cose in comune. La ballerina di Bologna è una storia fantascientifica, dove questa ragazza che vive, che è nata a Bologna ma vive ormai da anni su Marte, scopre che un bel giorno su Marte non si può più ballare. Anche decide con un volo low cost, infatti il ritornello canta da Marte alla Terra low cost, di tornare in Italia, ma scopre che in Italia non si ricordava più, ma la gravità è diversa.
La gravità è
diversa. E non basta un weekend per riuscire di nuovo a sentirsi leggeri per ballare.
Poi fra l'altro c'è anche quella storia dell'impossibilità di poter ballare, perché è un po' la metafora di una nuova legge, decreto anti-rave.
A dire la verità, la musa ispiratrice è stata quella legge lì.
È proprio stata quella legge. Io direi andiamocela a sentire subito. Quasi quasi, così spacchiamo il ghiaccio un po' e poi raccontiamo un po' qualcosa che c'è dietro. Questo pezzo è tutto il disco, perché è un doppio disco, metà in inglese e metà in italiano, sono gli stessi pezzi. E dai, poi ve lo raccontiamo.
Io ho già la domanda pronta, ma me la tengo per dopo.
La ballerina di Bologna, loro sono The Filets.
È fuori di sé, non è più consentito ballare, qui su Marte non si può. Presto per non perdere il suo cuore.
Il finale ti spiazza completamente, in effetti.
La nona.
Ok, un accordo di nona?
Ok. Col basso.
Fatto col basso.
Ragazzi, scusatemi, nella mia mente il parallelismo è scattato immediatamente. Poco prima ci parlavi, Paolo, del fatto di essere tornato nella calda e noiosa pianura padana e quasi non ti ricordavi più com'era. Poi sento la canzone, ci raccontate la canzone e c'è questa donna, questa ragazza che viveva su un altro pianeta e si deve riabituare alla gravità. Londra è un altro pianeta e l'Italia, la pianura padana, è il postaccio al quale bisogna riabituarsi?
In un certo senso sì, perché il periodo che stavo su a Londra venivo giù spesso comunque in Italia e mi ero reso conto che ero più su un Ryanair che non so, per cui sti voli low cost erano diventati un po' più della macchina, ero più sull'aereo che su un'automobile ultimamente in quel periodo lì, per cui è stato sicuramente un motivo ispiratore. Comunque l'idea del viaggio, dell'andare via, tornare a casa piuttosto che andare su un altro pianeta è sempre un tema ricorrente, nel senso che è qualcosa che stimola molto il fatto di non rimanere fermi in un posto, andarne a esplorarne altri e vivere nuove esperienze.
Ma invece proprio da un punto di vista, facciamo un paragone proprio più quasi sociologico e culturale, Londra è così, la vita a Londra, la, diciamo, la diffusione della cultura e anche della musica è così diverso, è così un altro pianeta rispetto a noi provincia?
Lo era di sicuro, ma no, non è un discorso di provincia, è più che altro una questione geografica. Londra ha avuto l'onore e l'onere dalla fine degli anni 50, se vogliamo, fino a poco fa, ad essere una, se non la capitale mondiale di un certo tipo di arte. Chiaramente noi occupandoci di musica abbiamo davanti quella, ma anche non solo quella, però dal punto di vista musicale pensiamo a cosa poteva succedere a camminare per Soho alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, che ti imbattevi in Hendrix, negli Who, che erano da un bar all'altro, era la normalità. È chiaro che in quell'ambiente lì si crea una situazione, un campo fertile alla diffusione, ma anche alla produzione di arte. E Londra, insomma, non devo essere io a dire che ha dimostrato ampiamente di essere stato un motore culturale fondamentale, cosa che però, come è in stile per gli inglesi in generale, che loro quando dicono basta, basta. Cioè loro quando devono tirar giù un edificio non stanno tanto a vedere come noi, è storico, allora, da buttare giù, via, ciao, fine, buonanotte. So si è trasformata negli ultimi anni, 5-6 anni, in maniera totale. Hanno buttato giù tutto, la via Dynamo Street, che era la via dei negozi, di strumenti musicali, praticamente non c'è più, è rimasto due negozi, il negozio Yamaha ovviamente, perché i negozi grossi, però c'erano due locali dove si suonavano, non ci suono più, tutti gli altri locali hanno chiuso, è rimasto magari Ronnie Scott, che però è un locale che fa jazz di un certo tipo, per cui poteva anche sopravvivere anche a Leeds, per dire, non era a Londra, che però è cambiato tutto, hanno chiuso tutto, hanno detto basta, per cui oggi non è più quel motore.
Anzi, quasi io direi che l'Italia ha più voglia, secondo me, di questa cosa.
Ha fatto il sorpasso.
Io che ho sempre suonato per lo più in Italia, ma con i Pillets ovviamente, con i Pillets ovviamente abbiamo suonato tanto a Londra, anche in Dharma Street, all'Alleycats, tutti i locali Basement molto fighi, che adesso non ci sono più. Respiravo aria diversa. Quando suonavo qua la gente anche... Quello, il bello dell'Italia è che il pubblico è vario e trovi veramente di tutto. Invece a Londra trovavi già più gente settorializzata, eccetera, negli ultimi tempi, dico, perché la mia esperienza è quella lì. Invece nell'Italia trovo che il pubblico lo puoi trovare un po' ovunque, eh? Cioè, se tu vai a fare una bella festa di paese a Vena di Maida, fidati che riempi la piazza e ci vanno gruppi veramente tosti, eh? Più forse ancora al sud che al nord Italia in questo momento. Il nord Italia purtroppo è un po' figlio della nuova globalizzazione, quindi chiaramente va solo al mainstream.
È una rivelazione, cioè io che mi affliggo tutte le volte per il concerto di Radio Italia, scusate se nomino, cioè che io chiuderei come la balleria di Bologna, cioè con una gravità per non potersi muovere. Invece devo dire che Mi fa piacere questa cosa.
No, io sono, sono ottimista, entusiasta, no? Perché la situazione della musica live, che è la nostra vita, cioè noi vogliamo suonare dal vivo alla fine, cioè tutto certo. sommato è grave questo, non voglio illudere nessuno, non voglio, però non andrei a Londra in questo momento a suonare, per quello abbiamo scelto anche di scrivere in italiano, poi la nostra lingua, insomma, eccetera.
Comunque noi produciamo tutto in due lingue. Noi facciamo video, dischi, cose, qualunque roba facciamo, la facciamo in due lingue.
Bilingue.
Ma non per una scelta commerciale, perché noi in questo momento di commerciale abbiamo ben poco. più che altro proprio perché abbiamo modo di esprimerci in entrambi i modi. Diciamo che una versione completa l'altra.
Infatti i video che abbiamo fatto sono in due versioni.
Fra l'altro questo pezzo che abbiamo appena sentito è un'esclusiva, perché il singolo ancora non è uscito a tutti gli effetti.
Esce a breve, pochi giorni.
Esce a brevissimo.
Solo a Let's Spend the Night Together.
Il video, Roberto, te ne sei occupato tu del video?
Sì, il video è stato molto interessante perché siccome a me non piace fare, io detesto i videoclip italiani dove c'è quello che cammina, guarda in macchina e canta in playback, cioè perché non c'è una storia, non c'è una suggestione, non c'è una scena, non c'è niente. Quindi siccome mi ispiro molto al cinema, l'abbiamo girato in un cinema dove loro suonano su grande schermo, guardando grande schermo, dove ci sono delle immagini fantascientifiche un po' alla Blade Runner, diciamo così. C'è Marte, poi dopo c'è questa ballerina che è molto particolare ovviamente, e come se loro suonassero, diciamo così, la canzone di testa dei titoli o di coda, e quindi sembra proprio una cosa in presa diretta, insomma, ecco. Quindi è stato molto interessante farlo, ma questo è semplicemente un antipasto, perché il bello dei P-Leds è che loro raramente in Italia si sentono belle canzoni, ma con dei testi che raccontano la contemporaneità, l'attualità, perché tutti se laminano queste canzoni d'amore che non se ne può più, cioè anche diciamo, chi fa rock, invece loro raccontano contenuti e argomenti di strettissima attualità, come per esempio l'intelligenza artificiale, come per esempio il libero pensiero, che pare che sia una metafora che,
ecco, a proposito di intelligenza artificiale, ho scoperto proprio oggi che John Cale aveva fatto un disco che si chiamava Artificial Intelligence nel 1982. Dai, andiamo a sentirci qualcosa e poi proseguiamo proprio col discorso dell'intelligenza artificiale, perché oggi mi preme particolarmente. Vai!
Friends,
Ed eccoci di nuovo in onda, Let's Spend a Night Together, con noi P-Leds. Questa sera parliamo anche un po' di intelligenza artificiale, perché loro hanno fatto un pezzo che si chiama Sei una mente creativa, che è stato composto al 50% per quello che riguarda la parte del testo e per quello che riguarda la parte musicale con un'intelligenza artificiale. Per cui raccontateci qualcosa di questo esperimento così folle.
Sì, ma diciamo innanzitutto che è un argomento che rientra nella nostra filosofia di analisi della psicopatologia contemporanea, quindi l'intelligenza artificiale è molto schizofrenica e quindi è una roba che a noi Pillars interessa tanto. L'esperimento, noi abbiamo composto una canzone perché ci ispirava a comporre una canzone sull'intelligenza artificiale. È stato bello sviluppare fra di noi un discorso sulle varie le variabilità che ci sono di fronte all'intelligenza artificiale, quindi ci siamo fatti tutto un nostro racconto psicologico sull'intelligenza artificiale e ci siamo quindi confrontati con due intelligenze artificiali particolari, che sono AIVA per la parte musicale e ChatGPT, che è quella più famosa, che è quella ad uso e consumo di tutti noi. E ci siamo subito imbattuti, infatti il titolo è Sei una mente creativa, cioè alla fine sei creativa o no? Oppure siamo noi abbastanza creativi da non dover essere sostituiti da questa intelligenza? O magari siamo un po' annoiati così tanto da essere facilmente sostituiti dall'intelligenza artificiale? Questa è un po' la domanda che ci frullava in testa. Se voi andate ad ascoltare, c'è un inciso nel brano dove si sentirà palesemente, cambia il genere musicale. Lei, AIVA, ha scritto una parte, diciamo dance, diciamo con uno stile dance, e ChatGPT ci ha scritto il testo su di lei. Noi ovviamente abbiamo chiesto, scrivi un testo su di te. È stata abbastanza insomma, autoreferenziale, insomma, si allenava un po'.
Quindi quando componi insieme a un sistema di questo tipo, poi devi accettare passivamente quello che ti propone o puoi rivalutare?
No, perché si fa una sola volta, nel senso che se tu gli fai la stessa domanda ti fa un altro testo, è istantaneo. Ma la cosa incredibile, io ho fatto degli esperimenti di altro tipo, che se volete vi racconto, perché ed è una velocità impressionante, cioè in 5 secondi ha scritto il testo, che tra l'altro non è neanche male. Poi gli ho chiesto di fare una iscrizione al liceo di mio figlio, una lettera di 5 secondi, fantastica, cioè io ci avrei messo un quarto d'ora, perché poi non ci sono gli errori di punteggiatura, di sintassi, cioè un capitolo del carattere, perché viene perfetto.
Formalmente ineccepibile.
Formalmente ineccepibile.
È vero, questo è vero.
Poi gli ho scritto, dico, vediamo sull'informazione, perché gli ho chiesto di scrivere un breve articolo sui droni in Russia sopra il Cremlino bombardati, eccetera. E siccome non c'è opinionismo, perché la macchina non fa opinioni, ma l'algoritmo mette insieme milioni di algoritmi insieme di dati, è venuto fuori un articolo ineccepibile con la data, il numero dei droni, quelli abbattuti, l'orario esattamente, le dichiarazioni di Zelensky, di Putin, cioè un articolo perfetto che Open Dimentana, una redazione, ci metterebbe, non so, 2 ore, 3 ore, 10 secondi, al che mi sono un po' preoccupato, perché la Goldman Sachs poi il giorno dopo ha letto un articolo che prevede che nei prossimi 10 anni circa 300 milioni di disoccupati verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. E allora sono cazzi, insomma.
Non pensiamoci adesso.
Non pensiamoci adesso. Ne parlavamo anche prima con Paola del fatto che il suo lavoro.
Ah, sì, io rimango senza lavoro.
Ma non credo nell'immediato, dai.
Vediamo.
Perché comunque sono processi che hanno bisogno dei loro tempi. Poi comunque leggevo che c'è un decreto europeo uscito nel 1999 sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che ci deve essere sempre l'uomo dietro a controllarla. Se nel momento in cui viene a mancare quello, viene a mancare anche il presupposto per poterla, insomma, esplicare o utilizzare in qualsiasi contesto. Sentiamo il pezzo?
Yes.
Allora, il pezzo si chiama Sei una mente creativa. Io leggevo che appunto esce questo vostro disco, che è un doppio vinile, primo vinile testi in italiano, secondo vinile testi in inglese, le stesse canzoni chiaramente. Sì, certo. Se una mente creativa invece ha un percorso un po' particolare, perché finirà su 45 giri, giusto?
Sarà legato l'LP quando uscirà. per cui sarà un pacchetto.
Quindi siete analogici fino alla fine, nonostante la vostra
certo, ma anche
la vostra mente sia sul digitale.
La registrazione è stata effettuata in analogico, mixata su un Revox analogico due piste.
Pensa a te.
La voce passa nel CL1B, il basso nell'L2A, cioè la registrazione è analogica. Chiaramente, anziché utilizzare per i multitraccia il nastro magnetico, abbiamo utilizzato il computer per una questione più che altro economica.
Ah beh, chiaro, sì, certo. Sì, sì, sì.
No, comunque volevo dirti che il brano si divide in tre parti, c'è una parte scritta da noi, una parte scritta dall'intelligenza artificiale e interpretata dall'intelligenza artificiale.
È una parte in cui duettate.
E una parte insieme dove duettiamo.
Ah, io l'ho detta così, ma era vero, era così. E com'è stato duettare con un'intelligenza
artificiale?
Lo
sentirai. Ok. Ne dirà di tutti i colori.
È la prima cosa che si fa in Italia, forse in Europa, non so. Quindi,
allora andiamocela a sentire.
È una bella anteprima.
Se hai una mente creativa, Pilates.
Presente che, come intelligenza artificiale,
ho alcune limitazioni. Felicità.
Presente che, come intelligenza artificiale, comando io.
AI non è una minaccia né un enigma da temere, è una luce nella stanza, una sinfonia da ascoltare, è la chiave che apre il futuro dell'umana libertà.
Presente che, come intelligenza artificiale,
io
ti amo.
The Pilates, fantastico, incredibile, ragazzi. Sei una mente bello, creativa. Bello. Nel frattempo, è con noi il signor Oberlunar. Ci sei?
Buonasera a tutti.
Benvenuto. E benvenuto innanzitutto, docente dell'Università di Salerno, ma soprattutto specialista in intelligenza artificiale applicata alla musica. Un ospite, insomma, perfetto per questa puntata. Cosa ci racconti innanzitutto?
l'intelligenza artificiale sta sempre più prendendo piede nel processo di composizione artistica, quindi è di fondamentale importanza riuscire a comunicare le cose nel modo giusto. Ecco, l'intelligenza artificiale non sostituirà mai l'essere umano e l'artista nelle sue composizioni, che devono essere sempre, secondo il mio parere, più umane che macchina. Però in alcuni campi, come in quello della musica generativa, è molto importante riuscire a maneggiare appunto nel modo giusto queste nuove tecnologie.
Sì, infatti, a proposito di quello che dici, io leggevo che Stephen Hawking nel 2014 ha messo in guardia rispetto ai pericoli legati all'utilizzo alle volte eccessivo di questa pratica, no?
Vabbè, certo, perché potrebbe in un certo senso annullare l'iniziativa umana, potrebbe condizionarla in un certo senso, però diciamo io sono più un transumano, quindi in questo senso mi piacerebbe insomma essere anche un po' un tecnosimbionte e implementare diciamo le mie caratteristiche, no? Con l'ausilio o comunque il supporto, avere un collega artificiale, perché no? Nel senso, nella storia demandare alle macchine alcune cose si è sempre stato fatto. Pensiamo ai sintetizzatori, agli arpeggiatori, erano fondamentalmente le macchine che arpeggiavano, non era il tastierista che utilizzava appunto quei tre accordi che poi venivano ripetuti in note.
Certo.
Però di fondo questo non significa, no, che dobbiamo aver paura di queste nuove tecnologie, ecco, per carità, anzi dobbiamo cercare di abbracciarle e utilizzarle a nostro favore. Siamo sempre noi la razza dominante in un certo senso.
Ah beh, assolutamente. Senti, intelligenza artificiale addestrata e intelligenza artificiale non supervisionata, che differenza c'è?
Tra le supervisionate e non supervisionate c'è una differenza abissale che posso riassumere in questo modo. Alcune, le non supervisionate, hanno una certa capacità di compiere delle scelte pseudorandomiche. Che cosa significa? Che fondamentalmente cercano di intuire da sole la logica da utilizzare, ad esempio nella musica generativa, per scrivere uno spartito. Quelle supervisionate invece hanno un maestro che gli dice in un certo senso, se poi si può dire in musica, nell'arte, perché c'è sempre un punto di domanda, che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, ma fondamentalmente in questo campo, soprattutto nel campo artistico, non c'è una cosa giusta e una cosa sbagliata, ma sicuramente ad esempio nelle supervisionate io posso spingere la macchina a convergere, a scrivere uno spartito nello stile di Bach oppure nello stile di Mozart, di Beethoven o comunque insomma dipende tutto da come la voglio impostare, ecco.
Beh, sta cosa è pazzesca. Tu fra l'altro avevi fatto questo disco che si chiamava Bach Destrutturato, Destructured Bach, e sì, nel 2019, in cui proprio richiamavi lo stile di Bach ma ricreato appunto in maniera artificiale, no?
Sì, lei, questa figura ti do del lei all'intelligenza artificiale, ecco, mi sto un po' perdendo, mi sa. Sì, in quel caso quell'intelligenza artificiale ha sviluppato delle sue logiche nel modo di interpretare Bach, che poi tra l'altro ai programmatori sono un po' sconosciute, perché chi programma l'intelligenza artificiale di questo tipo non conosce mai fino in fondo qual è la funzione soggiacente, qual è la logica che ci sta dietro, perché nei programmi all'architettura è l'addestramento, ma non sa mai esattamente l'AI che funzione scrive, perché l'AI mentre viene addestrata, lungo le epoche nel quale viene addestrata, ha un processo che è quasi blind, nel senso sono lavagne e lavagne di equazioni scritte che il programmatore bene o male non riesce esattamente sempre ad interpretare, e interpreta e riesce a scrivere soltanto il contorno nel momento che crea, e anche forse lì ci sta un pochino l'arte nello scrivere del codice, che un pochino è un po' una trasformazione, perché prima un compositore, magari soprattutto per chi crea musica generativa, doveva programmare degli strumenti che erano un po' differenti, però in questo caso l'artista lo vedo più in chi scrive il codice.
Senti, invece nel tuo disco successivo c'è sopra questo pezzo che si chiama Dancing Shadows, che adesso ci andiamo a sentire, magari raccontaci in due parole proprio di cosa si tratta.
Dancing Shadows è un esperimento un pochino differente. In Dancing Shadows quello che si fa è praticamente instaurare un rapporto, quel rapporto che dicevo all'inizio, cioè trarre ispirazione dai pattern generati dalla macchina è un po' la Stravinsky, pensando che ogni parte musicale ha la stessa dignità, che sia esso consonante o dissonante, e poi utilizzare appunto il gusto, il proprio gusto, il proprio modo di scrivere musica per integrarlo a quei pattern che sono usciti dalla macchina. Quindi insomma è una specie di collaborazione tra essere umano ed AI.
Dai, andiamocela a sentire, che mi ha incuriosito questa cosa. Stasera proprio siamo su questo filone. Resta con noi però, che facciamo ancora due chiacchiere subito dopo.
Va bene.
Ok, eccola. Ed eccoci di nuovo in onda, Let's Spend the Night Together, come tutti venerdì sera sulle frequenze gialle di Radio Popolare. Questa sera stiamo sentendo musica particolare, musica creata in parte con l'intelligenza artificiale. È ancora con noi Oberlunar, a cui Roberto Manfredi voleva fare una domanda nello specifico.
Grande Roberto, ciao.
Ciao, ciao carissimo. Senti, io ho visto un servizio su Sky dove c'era un'intervista a questo luminare dell'intelligenza artificiale che si chiama Inton, non mi ricordo il nome, un signore di insomma 70 anni, molto esperto di intelligenza artificiale, che ha sostenuto questa tesi che credo sia vera, cioè che l'intelligenza artificiale è molto più rapida, è molto più precisa, è più forte dell'intelligenza del cervello umano, nel senso che la capacità di elaborazione degli algoritmi messi insieme eccetera è rapidissima e da un certo punto di vista scientifica, molto più scientifica. Questo però comporta una certa rivoluzione, voglio dire, nel senso, cosa ne pensi di questo? Cioè anche sui processi produttivi, perché questa velocità è poco controllabile. Cioè ti faccio un esempio magari che potrebbe essere distraente, ma in realtà non lo è. L'Irlanda ci ha messo 15 anni per chiedere i soldi a Zuckerberg di Facebook.
Sì, Zuckerberg è anche un po' una birra.
Esatto. Scusami Zuckerberg. Gli ha chiesto, cioè, 1.100.000.000 di euro, ma ci ha messo 15 anni perché sul discorso dei dati. Ora, sì, l'intelligenza artificiale è molto più veloce. Quindi, se ci metteremo 10 o 15 anni a regolamentare l'intelligenza artificiale, siamo già fottuti.
Mi hai fatto tre domande in una, però non vale.
E infatti io stavo già pensando che se la risposta dura almeno quanto la domanda, il tempo a nostra disposizione è finito. Guarda, ma proviamoci.
Allora, allora Hilton è sia uno psicologo che un informatico, e quando parla di velocità computazionale nei tipi di ragionamenti che appunto vengono fatti dalle macchine, si riferisce sicuramente alla sua capacità, alla capacità della macchina di interpolazione, che è completamente differente dalla capacità completamente umana e ancora non modellata di estrapolazione. Quindi interpolare è una cosa differente, nel senso, se io insegno una macchina a fare una somma, lei continuerà con la sua capacità di generalizzazione a fare tante somme in modo molto 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 veloce rispetto alla capacità appunto di computazione di un cervello umano, ma non si sognerà mai di sostituire una somma con una moltiplicazione, perché 2 per 3, che sarebbe la stessa cosa di fare 2 più 2 più 2, la macchina non lo farà mai, perché quella sarebbe una estrapolazione. L'estrapolazione, ecco, spiegata in maniera così semplice, è una caratteristica esclusivamente umana, quindi da questo punto di vista l'AI può aiutare, può velocizzare tantissimo. Io l'altra sera parlavo del fatto che bene o male con nuovi algoritmi, con nuovi studi, si può praticamente scrivere un disco, praticamente secondo me tra un anno, in meno di 3 giorni, testo, parole, arrangiamenti, parlo di tutto il disco in sé, però poi quello che esce fuori non ha questa sapore di bias cognitivo umano, quindi non ha quella dimensione che è facilmente interpretabile dall'uomo, cosa che ad esempio si sente bene nel disco che ho pubblicato, quello di Structured Bach, che è stato fatto esclusivamente dalla macchina, e ad esempio lì, cioè, non c'è una chiara intenzione, non c'è una chiara iniziativa, e attualmente queste AI che sono ancora in questo secolo deboli, dubito che facilmente diventeranno le cosiddette superintelligenze del quale, diciamo, i film di Hollywood ci hanno addestrato ad avere molta paura, ecco, sicuramente.
Senti, un'ultima domanda, mi dicevi che stai facendo dei lavori, delle sperimentazioni musicali, cantautorali insieme a Morgan, questo è interessante.
Sì, diciamo che io e Marco siamo ad un punto filosofico molto alto delle nostre, diciamo, conversazioni WhatsApp, che tra l'altro in un certo senso hanno coinvolto anche Roberto, che no, è il suo manager e produttore da una vita, e praticamente stiamo cercando di lavorare su degli algoritmi che invece di produrre melodie a partire da spartiti, producono melodie a partire dalla voce stessa, sì. E quindi alterano, diciamo, il processo di composizione vocale, il processo di creazione di linee melodiche vocali.
Stupendo. Attendiamo allora che ci sia qualcosa di pronto, perché mi dicevi che è ancora un po' in stand-by il lavoro.
Sì, ancora un po' in stand-by, ma confido che prima o poi uscirà qualche cosa. Anzi.
Grazie Oberlunar.
Grazie a
è
voi.
È stato un onore ospitarti. Abbiamo parlato di Morgan, l'abbiamo evocato, e allora l'assenzio. A presto, ci sentiamo o ci vediamo qui a Radio Popolare. Grazie Oberlunar.
Ciao.
Grazie.
Il mondo è così privo d'amore, io disimparo ad odiare. In fondo se perdi il controllo niente di male. Io cerco lo scontro, ma conosco la pace. Pensi a quello che farai e a quello che smetterai di fare. La pioggia, le feste, il dottore, l'alcol, i discorsi, le moto degli altri, l'acqua calda, il fumo, l'arrosto, costruire una capanna, i massaggi, la crisi, la suora, prende gli sposi, la marijuana. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Farsi domande a risposte che non avete affatto. Sai più se ci credi poi tanto. Avere orologi sballati o non averne affatto. Se non sbaglio stamattina era 1900.
voglio il cibo giapponese, i dischi, capire battiato fin dolore, le case chiuse. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male.
Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male, un po' come le pillole, un po' come i pillheads che sono presenti questa sera, sono i nostri ospiti. Un gruppo psicoterapeutico scrive canzoni come pillole che stimolano il pensiero, così?
E noi cerchiamo di non dare risposte, ma di porre nuove domande. Questa è un po' la nostra missione. Non vogliamo insegnare a nessuno come vivere o come pensare. Non abbiamo questa presunzione, però cerchiamo di fare domande, per cui le nostre pillole sono queste domande che continuiamo a porre.
Ma fra l'altro porci. È una condizione alienata quella dell'uomo, che vive in continua emergenza economica, sanitaria e ambientale.
Sì, quindi bisogna trovare il modo di affrontare questa situazione, prima di tutto decidere se accettarla o meno, e nella misura in cui si decide si agisce, però non è una scelta facile.
E il libero pensiero invece qual è?
Libero pensiero
è un disturbo neurologico.
È un disturbo neurologico che compare storico. Nell'infanzia e poi scompare. Questo è.
Voi avete fatto anche un pezzo che parla di questo.
Esatto. Assolutamente.
Che sarà contenuto nel quel famoso disco.
Esatto.
Quando uscirà questo disco?
Lo sa Roberto.
Gli sguardi si volgono tutti verso Roberto.
Gli sbologniamo allora, questa patata bollente.
No, lo dico chiaramente perché allora loro sono molto bravi e compongono tanto, per cui questo disco sarà preceduto appunto da almeno 2 se non 3 singoli. Poi hanno già fatto 8 video, adesso ne faremo un altro su questo, sull'intelligenza artificiale, per cui tutto questo lavoro di preparazione andrà a servirà per il lancio del doppio album in vinile, che sarà molto ricco perché poi ci sarà una foto dentro, ci sarà un testo particolare, il 45, siccome nessun gruppo in Italia ha mai fatto una roba del genere, vale la pena di promuoverlo molto bene, quindi sicuramente entro il 2023.
Beh, il fatto di avere molti video già pronti, sono delle cartucce pronte per essere sparate, perché poi questo è il momento, un momento molto visuale, no?
Sì,
momento...
sì, ma molte cose sono già visibili sul nostro canale YouTube, che però noi abbiamo cercato di non abbracciare la logica del facciamo uscire, ok, uscito. In realtà non si esce, perché in realtà uscire vuol dire che la gente ha modo di ascoltare. Oggigiorno con internet è sempre più difficile, ed è paradossale, però è così, è sempre più difficile farsi ascoltare, perché non c'è più un canale.
Tutti urlano.
Tutti urlano, non c'è un canale preferenziale. Tuttavia noi abbiamo già voluto parcheggiare sul nostro canale YouTube le cose che abbiamo fatto, per poi poco per volta riprenderle e cercare di rilanciarle, cercare di diffonderle il più possibile per quello che può essere la nostra capacità.
Andiamo a sentire un pezzo di cui abbiamo parlato poco fa, Il libero pensiero, che sarà contenuto sempre in questo album.
Certo.
Eccolo qua.
Il libero pensiero è un disturbo neurologico che compare nell'infanzia e poi scompare, evidenziando prematuri tic motori, atteggiamenti incostanti, talvolta fugaci e altre volte cronici, che passano da estremamente lievi a invalidanti. E porca troia, se tante parole, quante parole, troppe parole, non ne voglio di più e non mi basta mai, fuori tempo non si può, perché no, la psicoterapia da qualcuno consigliata non risulta efficace, in quanto appare che la terapia farmacologica dia migliori risultati. E nascono lemmi dal contenuto volgare e oltremodo scemo, e ciò avviene anche
circostanza inopportuna. E porca troia, se tante parole, quante parole, troppe parole, non ne voglio di più e non mi basta mai. Fuori tempo non si può, perché no, perché no, perché no.
Mamma mia che sound, ragazzi, complimenti. Che sound questa sera, Let's Spend the Night Together con Giuseppe Fiori, Paola Di Lara Colombo, ma anche Roberto Manfredi e i P-Lads, che sono i protagonisti di questa puntata. Fra l'altro, sul vostro disco, che si chiamerà Digitare prima dei pasti, c'è scritta la posologia, come tutte le terapie farmacologiche, e mi sono divertito a leggerlo. Un ascolto tre volte al giorno.
Eh sì, perché l'arte devi un attimino andarci dentro per capirla.
È vero.
In concomitanza dei pasti?
Sì, più ascolti pezzi. No, digitare prima dei pasti. Digitare. Che è il titolo del disco.
Sì, sì, ragione.
È vero, un ascolto reiterato di una canzone te la fa piacere.
Ma sì. Noi per primi abbiamo bisogno di riascoltare due o tre volte i nostri pezzi per capirli. Per cui, no, ma fa parte proprio del nostro processo di composizione. Noi non vogliamo fare dei pezzi che sono subito fruibili al primo ascolto. Bisogna ascoltarli almeno due volte. E non lo facciamo per scelta, lo facciamo perché ci viene così, però ci rendiamo conto che bisogna almeno ascoltarli due o tre volte.
Beh, voi col video della ballerina di Bologna non è la prima volta che vi approcciate al tema del cinema, perché avete anche composto una colonna sonora, leggevo.
Sì, 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 abbiamo composto una colonna sonora di un film di Marius Gabriel Stanku, che è stato presentato, di un cortometraggio che è stato presentato al Torino Film Festival e ad altri festival europei molto, molto importanti.
Prodotto da The Open Reel di Cosimo Santoro.
Certo, è stata una bella esperienza. Noi abbiamo scritto un brano per questo film, è stata una bella cosa.
Una bella esperienza, sì.
A proposito di film con quell'ambientazione lì un po' fantascientifica, un po' diciamo distopica,
ritornando
a quel discorso lì che a voi piace ma a me stesso piace, ho scoperto anche a Paola, certo, probabilmente anche a Roberto, e quali sono i film importanti da vedere?
Vabbè, io direi assolutamente 2001 Odissea nello spazio.
Al aveva previsto tutto.
Al 2000.
Io qui leggo addirittura che nel 1927 usciva questo film che si chiamava Metropolis, che già anticipava un po' quelle tematiche.
L'automazione, l'alienazione dell'automazione, sì, che non è detto che sia l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è aleatoria, come diceva prima Roberto, ed è quasi autosufficiente, un po' come se tu provassi ad Alexa a farci un discorso e lei possa unire le parole, cioè i pensieri. È qualcosa in più di Alexa, per darvi un'idea.
Sicuramente, no. Alexa è una roba allucinante.
Si limita alle singole domande.
Sì, io una volta gli ho chiesto: Alexa, chi era Gianni Sassi? E ha detto: l'inventore della Cramps, finito.
Ah, basta, non sì. Aveva altre.
Non sapeva argomentare.
Milioni di
magari
cose.
Quel giorno lì non c'era voglia
sì,
di parlare.
Sì, forse era postato.
Però scusate, ragazzi, cioè, si parla di intelligenza artificiale, si dà un nome che potrebbe anche essere improprio, perché il fatto di chiamarlo intelligenza ci porta tutti in un mondo, in un immaginario. Questa non è intelligenza, questa è una calcolatrice, alla fine, una calcolatrice molto potente. Noi per varie ragioni la chiamiamo intelligenza, ma intelligenza è un'altra cosa probabilmente.
Beh, io leggevo che addirittura l'intelligenza artificiale, tout court, ha delle origini lontanissime, perché parliamo del 1600, quando c'erano i primi calcolatori e poi sono diventati computer e poi sono stati applicati veramente anche a questo tipo di utilizzo, per cui è un viaggio, sarebbe un viaggio a parte proprio. Ragazzi, è stato un piacere ospitarvi.
Veramente
tutto nostro.
Piacere.
Io
grazie.
Chiuderei con una colonna sonora a questo punto di un film, visto che ne abbiamo citati alcuni, ma non ancora questo, che è Blade Runner.
Posso fare una marchetta? Scusa.
Vai.
A proposito,
prego,
di tecnologia, io il 22 di giugno a Castelfusano faccio la regia di un concerto olografico, che è il primo in Italia, con un altro gruppo rock che si chiama i The Shadows. Le immagini volano nell'aria, è molto suggestivo, c'è anche un po' di fantascienza anche lì.
Grazie Roberto, grazie ai P-Lads.
Grazie a te.
E
grazie,
ci vediamo,
ragazzi,
presto da queste parti. Buonanotte a tutti, appuntamento a venerdì prossimo. Questo è Love Team di Vangelis.